bras dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois la vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose.
Scherzo o non scherzo, questo è il dilemma, che sia più divertente farlo o attendere che qualcuno lo metta in alto? Ad esempio, nella strana coppia, secondo voi chi potrebbe essere l'autore di uno scherzo quest'oggi? Alice Petronici o Stefano Ferrando?
Non lo so, però buongiorno Stefano.
Buongiorno, queste anche mille se, storie.
Anche se ho un'idea su chi potrebbe.
Allora, guarda, io mi tiro fuori dalla mischia invece.
Ah,
sai
sì?
Perché? Perché io praticamente li faccio tutti i giorni.
È vero.
Quindi per me oggi...
Io
per, essere originale non ne faccio, forse, chissà,
no,
ma...
Boh, forse, io sono troppo gentile. Poi mi sento in colpa, non riesco. Sai come sono?
Io mi immagino con quel... il bardo Guglielmo, noi lo chiamiamo così tra amici,
esatto.
William Shakespeare. Chissà se lui ha fatto qualche scherzo, Alice. Perché, allora, la tradizione mi risulta sia già in auge ai suoi tempi in diverse zone d'Europa. Quindi, a me piace immaginarlo, magari... quest'oggi in mano con un pesce,
sì,
invece che con il testo, il teschio di Yorick, a meditare sul senso della vita. Ecco.
Tu lo sai che è una immaginazione straordinaria, Stefano?
Sì,
te
non
l'hanno
so
mai
se,
detto?
Non so se è dovuto alla fantasia, alla mancanza di sonno, non so. Comunque, per voi di scherzi ne fate, non solo oggi,
Esatto.
Perché a me piacciono, ripeto, a me piacciono quelli che fanno gli scherzi sempre.
Mm,
Io ero quello odioso che dopo allenamento, so, per esempio, spegneva l'acqua calda e metteva quella fredda,
non
oppure ti versava lo shampoo in testa.
Ma che fastidio!
C'è Lorenzo Barenco in regia che mi sta guardando e si sta mettendo già le mani nei capelli. Nello spogliatoio tu eri così? O c'era qualcuno che faceva così? Ce n'erano, e come?
Fateci sapere se siete come Stefano.
Tania Ciria col centralino mi ha detto che lei stamattina l'ha già fatto lo scherzo.
È vero, ci ha raccontato.
A suo figlio gli ha fatto credere che fosse molto più tardi di quello che, che era invece in realtà.
Potete chiederglielo però direttamente allo 0848030808. Invece a noi scriveteci se siete team Stefano, quindi scherzi sempre, o team Alice che vi sentite in colpa, allo 0763211113.
Fateci sapere soprattutto se prendete, quindi facendo scherzi, la vita con leggerezza, e se dalle 11 alle 11.45 oltre alla leggerezza ci mettete una spruzzata di rosa con mille
spettacolo
storie. Allora, non è, mi risulta almeno, il primo aprile quando mettono in atto uno degli scherzi, secondo me, più belli della storia del cinema.
Mm.
Cioè, sarebbe bello farlo anche nella realtà,
sì,
però è solo cinema. Loro sono quattro amici che fra una zingarata e l'altra, e qui molti avranno già capito di che film stiamo parlando, beh, decidono di fare una cosa abbastanza particolare. Decidono di mettere in sicurezza la Torre di Pisa.
La bolla è a 170 gradi!
Crollo imminente! Crollo imminente!
Abbandonare la torre! Scendere senza panico, in ordine!
Attenzione, zona di rispetto indietro! Mettiamo le transenne!
Scendere senza panico, in ordine!
Voi, prodi kamikaze! venite qua, da questa parte! Tutti qui, tutti qui! Tutti a sostenere la base! Braccia tese, spingete, così! Molto bene, bravi!
Ma come cosa succede? Ma che gli pare normale? Uno vede come pende! Tirate! Forza!
Oh, va via,
Ehi, ma voi dove andate?
A Bologna,
alla Torre degli Asinelli, anche quella.
Vabbè, mi sento particolarmente sciocchino, però a me questa scena fa sempre ridere tantissimo.
Ho visto.
Andate e l'ho dovuta tagliare.
Certo.
Perché dura 2 minuti e mezzo, ci sono dei momenti epici. Allora, avete capito che anche noi oggi parleremo di scherzi? Ripeto, li faremo?
Forse.
Non lo so. Già lo scherzo potrebbe essere... far pensare che stai facendo uno scherzo, però dopo non lo fai. Però vabbè, non so che dire. Però a proposito di scherzi, cosa c'entra le spaghetti?
Salatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Lola, pazzie che non farò mai più, ricordi che notti di follia a Detroit, spaghetti in salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te. Lola, a Detroit.
Da Detroit a Cumano, il passo è breve. Allora, tutti quelli che stanno scrivendo, non è Pavarotti, abbiamo indovinato, avete indovinato ieri il Placido Domingo.
Esatto.
Tanto stanno arrivando diversi messaggi. Mi sembra che siete tutti dei burloni, questa cosa mi piace parecchio. Ma gli spaghetti, e scherzi, beh, diciamo che forse uno dei più belli, se non il più bello della storia, c'entra proprio con gli spaghetti. Con
esatto.
La BBC, la seriosa BBC.
La seriosa, bravissimo. E Charles Jagger, nel 1957. Lui è un produttore cinematografico della BBC che si presenta nell'Ufficio Nazionale del Turismo Svizzero a Londra. A fare da sfondo c'è la solita piovosa giornata inglese, però ovviamente dentro c'è anche l'odore del caffè. Albert Kunz, che in quel momento lavora come agente pubblicitario per l'ufficio, si sta preparando per una giornata abbastanza normale, quindi qualche telefonata, qualche promozione turistica e magari anche un pranzo veloce, diciamo. Però Charles gli scombina i piani del tutto, esclamando, entra in ufficio e dice: Albert, ho una proposta assurda.
Oh, calma. Cosa? Lo dico a te.
No. Cosa ne pensi di fare un pesce d'aprile con la BBC sulla raccolta degli spaghetti in Svizzera? Allora, Albert a questo punto è un po' perplesso, anche se comunque è abituato alle sue idee stravaganti, che comunque ascolta la sua proposta, e Charles gli dipinge il quadro. Quindi un reportage su un raccolto di spaghetti nel Canton Ticino, un racconto generoso di spaghetti che crescono sugli alberi, con tanto di famiglia svizzera che raccoglie pasta fresca da piante cariche di spaghetti. Albert alza un sopracciglio, è perplesso, però l'idea è troppo originale, veramente tanto, quindi bisogna provarci. Il problema è che le cose o si fanno bene o non si fanno, quindi l'idea ha bisogno di preparazione. A questo punto decidono di lanciarsi in una missione un po' più pratica. Vanno a Londra, nei giardini di St. James Park, per il primo esperimento: attaccare gli spaghetti sugli alberi, effettivamente, per poi riprenderli.
Ma cotti o crudi?
È un disastro, perché sono cotti e gli spaghetti si attaccano l'uno con l'altro come se fossero una lasagna di pasta cruda.
Adesso, cioè, parliamoci chiaro, cioè dei britannici che fanno la pasta, so chi è che si attacca.
E infatti passano al piano B. Provano con gli spaghetti fatti in casa, che sono decisamente più resistenti, e quindi qua inizia la magia a prendere forma. Però non basta, perché il luogo deve essere autentico, cioè devi fare le cose bene. Quindi tutte le strade portano in Svizzera, ed ecco arrivare in Ticino due inglesi che iniziano ad appendere spaghetti agli alberi di Morcote, proprio sul lago. E le riprese durano ore. Sì, a Morcote
ci sono
qua.
Ancora, io li ho visti.
Ah sì, li hai visti ieri? Sì. Però rimanere seri è impossibile. Però durano ore, ce la fanno. E così il primo aprile 1957 il reportage della BBC intitolato Il Festival del Raccolto degli Spaghetti viene mandato in onda con la solenne voce di Richard Dimbleby. Non è solo in Gran Bretagna che la primavera quest'anno ha colto tutti di sorpresa. Qui, in Ticino, al confine tra Svizzera e Italia, i pendii che si affacciano sul lago di Lugano hanno già iniziato a fiorire, almeno una quindicina di giorni prima del solito. Ma che cosa ha a che fare l'arrivo precoce e gradito di api e fiori con il cibo? È semplicemente che l'inverno passato, uno dei più miti a memoria d'uomo, ha avuto i suoi effetti, anche in altri modi. Il più importante di tutti è stato il risultato di un raccolto di spaghetti eccezionale.
Hai un futuro, eh?
A questo
hai
punto.
Anzi, due. Uno da doppiatrice,
sì,
e due da lettrice di documentari.
Comunque gli inglesi ascoltano e vedono questo video del boom totale. Migliaia di britannici increduli chiamano la BBC, mandano lettere. Tutti vogliono sapere come coltivare i propri alberi di spaghetti. Qualcuno addirittura chiede informazioni su come ottenere gli spaghetti orizzontali, ok, dalla pianura padana. Sì, perché girano voci che si possono coltivare anche lì.
Questa non la sapevo. Sapevo degli spaghetti sull'albero, ma orizzontali no.
E la BBC risponde: beh, mettete un rametto di spaghetti in una lattina di salsa di pomodoro e sperate per il meglio. Ah, sappiate che tutto questo accade all'insaputa del direttore della BBC, che ha ammesso lui, sì, che dopo aver acceso la televisione ha dovuto consultare l'enciclopedia per capire se davvero gli spaghetti crescessero sugli alberi.
A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Ah!
Continuiamo a crederci, Alice?
Assolutamente.
Andiamo avanti così?
Sì.
Allora, profe, attenzione, perché hai fatto ridere un po' troppo Zeno, che salutiamo a casa, perché Zeno è a casa perché ha tolto i denti del giudizio.
Non ridere, che male!
Vabbè, però tu racconti una cosa del genere, lui non la conosceva e adesso un po' di gelato.
Esatto.
Però preparati perché magari Alice ti farà ridere ancora.
Forse.
Ancora un po', Va bene. Allora, siamo tutti d'accordo?
Su cosa?
Che però gli spaghetti non crescono sugli alberi?
Oddio, rimane il dubbio.
Io a casa ho un melo, un pero, un fusillo. Però spaghetti no. Però c'è anche da dire che Alice, anche tu che racconti delle storie del genere, quando iniziamo lentamente ma inesorabilmente ad avvicinarci all'ora del pasto, a mezzogiorno, io inizio, come dire, sai, a vedere spaghetti. Spaghetti ovunque. Per esempio li vedo nell'appartamento.
Nell'appartamento.
Sto parlando di un film, 1960. Baxter, che è interpretato da Jack Lemmon, affitta il suo piccolo appartamento a chi? A dei dirigenti del suo ufficio per incontri galanti, clandestini.
Okay.
E così lui conosce Fran, che è Shirley MacLaine, amante tradita dalle false promesse di un capo, di un superiore di Baxter.
Sì.
Perché vi parlo dell'appartamento? Perché c'è una scena memorabile, molto divertente, che secondo me è anche qualcosa di vero. Perché Baxter decide di cucinare per Shirley MacLaine un piatto di spaghetti.
Sì.
E fin qui ci sta.
Tutto a posto.
Da come si vede nel film, li fa cuocere anche un po' troppo, ma sorvoliamo su questa cosa.
Va bene.
Il problema è che ha gli spaghetti, ma non ha lo scolapasta. E quindi che cosa usa per scolare gli spaghetti?
Cosa?
Una racchetta da tennis.
Il sogno di Stefano Ferrando.
No, ti prego. Tra l'altro, vabbè, essendo del 60, non è in fibra di carbonio, è in legno. Quindi credo che quella racchetta abbia fatto poi una brutta fine.
Va bene, restiamo comunque ad Hollywood.
Volentieri.
Quindi, gambe sotto il tavolo con Charlie Chaplin, in Luci della città.
E tu subito alzi il livello.
Per forza, per forza. Allora, se lui che cosa ha? Ha un clamoroso piatto di spaghetti che mangia con gusto, no? Davanti. Il problema è che intorno a lui c'è una festa che impazza, e c'è casino, eccetera. Sul tavolo, ok?
Se non ricordo male, c'è una festa anche perché lui ha salvato la vita a qualcuno.
Però la cosa importante è che ci sono delle stelle filanti che finisce per arrotolare agli spaghetti stessi.
È vero, sì.
Quindi va bene, allora, cioè, non è proprio la scena più iconica, senza dubbio, del film. Però quella iconica è il match di box che Chaplin combatte a modo suo, diciamo, come un balletto per sfuggire ai colpi dell'avversario. Però gli spaghetti ci sono.
Sì, perché si nasconde in continuazione, continua a nascondersi dietro l'arbitro. Poi però alla fine riesce a colpire lui. L'avversario.
Certo.
Vabbè, allora, adesso seguitemi bene, datemi soddisfazione.
Per favore, date soddisfazione a Stefano.
Se dico golf, niente, vedo lo sguardo di Alice, che è quella del classico della mucca al pascolo.
Niente.
Anche Lorenzo. Però se dico Lotti, sono sicuro che si accende la lampadina.
Cosa? Ma da questa distanza non è troppo rischioso.
Se voglio avere ancora qualche possibilità di battere Valentino, devo tentare di arrivare in buca con meno colpi di lui, rischierò.
E questa è la pallina che vola lontanissima verso il green. Allora, ridete, però questa è questa
Lotti
è vita vissuta, non solo
certo.
Da me. Lotti è un ragazzino giapponese, gentile e un po' ingenuo. Storia triste inizialmente. Ha un papà camionista che muore in un incidente, stradale. La mamma gestisce un piccolo ristorante, lui fa qualche lavoretto per guadagnare qualche cosa. E fra questi lavoretti che cosa fa? Serve bibite calde e fresche, a seconda della necessità, a ricchi uomini d'affari che si allenano in un campo da golf. Poi per caso, o meglio per reagire, per sfuggire a dei bulli, Lotti prende una mazza da golf e scaglia una pallina oltre i 100 metri. Così scopre di avere delle doti particolari e per migliorare il suo swing, ad ogni colpo abbina proprio la famosissima frase spaghetti, di cui è particolarmente ghiotto. Io ho fatto anche per chi non l'avesse visto,
ha fatto il movimento.
Ho fatto anche proprio il movimento, perché in tre parti il
Eri proprio lì?
Sì.
Comunque te ne sto per dire una che è abbastanza scontata, data la mia passione viscerale nei confronti dei cartoni animati.
Allora ho paura di
Lo sai.
Senti la romantica.
Ma che bello. Li vedi? Lily e Vagabondo e la loro romantica cena a lume di candela. Lily e Biagio che si smezzano un piatto di spaghetti con polpette. Tutti noi abbiamo voluto mangiare quel piatto, ma nessuno ce l'ha mai fatto. Comunque, l'ultima polpetta che lui, perché è un vero gentleman o gentle dog, decidete voi, sposta con il muso nella metà del piatto di lei e l'ultimo spaghetto condiviso fino ad arrivare a darsi un bacio.
Mua! Ma sai che me l'hai fatta proprio rivivere alla grande? Non so se è la musica in sottofondo.
Purtroppo
come
io
l'hai
non ho mai vissuto una scena così, ma ero lì con loro.
Non ho mai vissuto una scena del genere, questo è un appello. Guarda che non è il 14 di febbraio, però potrebbe esserci qualcuno all'ascolto che torni a casa, ti farà trovare un piatto di spaghetti con le polpette e dopo col naso avvicinerà la polpetta.
Sì. Vedremo.
Allora, Lily Vagabondo anni 50, giusto?
Sì, siamo indietro.
Questo tutto sommato è recente, perché se dico Quo Vado e Checco Zalone sono sicuro che qualcuno potrebbe anche illuminarsi, perché in questo film lui
ammetto
nel suo periplo europeo per salvare il suo posto fisso mm-hmm. si ritrova anche in Norvegia e pare anche trovarsi benino durante il film, perché a un certo punto si integra talmente bene che si fa biondo platino con tanto di pizzetto. Ecco.
Bellissimo.
Poi cosa succede? Arriva la fatal cena, quella che scatenerà in lui la nostalgia di casa, ma soprattutto un atto di ribellione che è più che comprensibile.
E senti un po', come lo cucini questo spaghettino qui?
Facilli. Prendi acqua, metti pasta, accendi fuoco, 30 minuti.
Invece la facevo bollire, penso che è stronza.
Dopo veliti altro?
Sì, un cacciavite e una scala.
Cosa?
Ma cosa fa? Cosa fa?
Tranquillo, tranquillo. Ah, fa un
culo assurdo, tranquillo.
Ma cosa fa? No, non si scrive l'Italia in vano! Vichingo! Sei un vichingo!
Vichingo, per chi non avesse in mente la scena, dopo aver assaggiato questo spaghetto che chiaramente era colla,
sì,
lui chiede la scala e un cacciavite per far che cosa? Per uscire e staccare l'insegna di lascia ristorante e toglie italiano.
Stefano, un americano a Roma. Una delle scene più divertenti, imitate e iconiche della carriera di Alberto Sordi. Credo che non ci sia bisogno di altro, perché tutti, ma proprio tutti, l'abbiamo in mente.
Ma ragazzi, mangiano una malata. Maccheroni. Non ci metti di strugo, sei una cosa. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, maccherone. Questa è roba da americani, vedi? Yogurt. Mostarda. What the banana, la mostarda? Questa roba è magna da americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Ma
che zozzeria.
Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio.
E si fa fuori questo piatto di maccheroni gigantesco. Qui un po' come per Amici miei, atto secondo, con cui abbiamo aperto. La scena dura molto di più. Andatela a rivedere, ma sì. Chi non l'ha in mente? Insomma, stiamo parlando di spaghetti.
Sì.
Come facciamo a non parlare di spaghetti western? Che sono oramai, pensa Alice, sono passati più di 60 anni da quando nelle sale esce Per un pugno di dollari, che è il primo spaghetti western certificato dalla storia. Pare di essere nel West, invece, a costi bassissimi sia in Europa. Gli americani parlano di B-movie, che invece diventano iconici. E possiamo dirlo, meglio degli originali, perché
guarda lì.
D'altra parte c'è lo zampino di Sergio Leone e ho detto tutto. Fra l'altro, quel film è per Leone una scommessa veramente a tutto tondo,
sì.
Perché in mano di soldi ne ha pochi, ha veramente due soldi. Un copione che si rifà a un film sui samurai di Kurosawa, cosa che gli costerà tra l'altro anche dopo qualche grattacapo giudiziario. E perché è una scommessa? Perché a Cinecittà è un periodo di transizione, è finito il periodo dei grandi film storici, dei colossal tipo Quo Vadis. Mm-hmm. Noi abbassando il livello abbiamo parlato di Quo Vado.
Certo.
Quo Vadis invece era tutt'altro. Quei generi di film non rendono più e i grandi registi americani si allontanano un po' dagli studi. Un suo produttore di Leone, Duccio Tessari, gioca la carta western, sapendo di non poter però ingaggiare gli attori americani più pagati, più famosi. E nasce così il mito di quel giovane che, come ricordiamo spesso, ha due espressioni, una con e una senza cappello. Quel giovanotto che comunque ancora a 90 anni sta sfornando grandi film, come l'ultimo è Giurato numero 2, mi ricordo, sì. Se non mi ricordo male, Clint Eastwood, per chi non avesse capito, stiamo parlando di lui. Mancheremmo di generosità nel non citare comunque gli altri due compagni di viaggio di Clint Eastwood in quella che è la trilogia del dollaro, e cioè Eli Wallace e Lee Van Cleef. Non resta ora che spiegare qualcosa in più sulla location. La Spagna è la Spagna franchista, perfetta per due ragioni. Prima ragione, Castiglia e Andalusia sembrano angoli del Texas o dell'Arizona. In effetti ci sono degli angoli,
ci sono degli angoli perfetti. Che sembrano.
E poi la seconda, il regime di Franco accoglie a braccia aperte la troupe, e questo a costi bassissimi. Sono per esempio gli stessi uomini dell'esercito a realizzare parte della scenografia, come lo sterminato, avete presente lo sterminato cimitero del buono, il brutto e il cattivo, lapidi a perdita d'occhio? Bene, sono loro che lo ricreano. Oppure il ponte che nello stesso film viene fatto esplodere, altra scena iconica. Spaghetti Western, che è un nomignolo dispregiativo dato dagli americani, che sotto sotto però vedono e riconoscono soprattutto il valore di Sergio Leone, tutto meno che approssimativo, anzi.
E poi ti mando al creatore, disse l'uomo bianco al magrebino sporco, te la spacco in due. Poi disputò sul muso e cosa avete da guardare, urlò. Clint Eastwood è un signore, ha fatto grandi film, i nostri pomodori sono buoni, il mondo va così.
E andiamo avanti con gli spaghetti, spaghetti western. Questi erano quelli dei Baustelle. Mentre arrivano...
Spaghetti e ingegneri, io ho questa definizione. Piero ci scrive parlando di come scolare le spaghetti. Comunque, per scolare la pasta vanno anche bene i collant delle mogli. E effettivamente, quando ho letto il messaggio, ho detto è vero, perché le ghette possono avere i buchi. Prendi... Sì.
Non devono essere troppo contenitivi, perché altrimenti sono...
Se sono troppo contenitivi non passa niente.
Un 20 denari, 40 denari vanno bene?
Ma cos'è questa esperienza del collante? Tagli. Piero, comunque, idea geniale.
Ti ricordo sempre che, te lo ricordo regolarmente, che io ho delle belle gambe, quindi per quello che mi intendo anche di collant. Tra l'altro, prima abbiamo salutato Zeno, sì, che non devi ridere troppo. Sì. Pensa, oggi ha tolto i denti del giudizio. Mm-hmm. Cioè, anche il suo compleanno.
No, questo è uno scherzo, però, cioè, terribile. Buon compleanno,
no,
però.
Veramente, gli hanno fatto uno scherzo terribile in questo caso. Allora, continuiamo con gli spaghetti. Mm. Tanto oramai siamo quasi in chiusura, andiamo avanti così.
Su, via.
Qualcuno di voi da piccolo ha mai giocato a Spago Spaghetti? Che era un gioco in scatola?
Definisci?
Definisci, era un gioco in scatola. Praticamente vince chi ne mangia di più.
Ok.
Virtualmente, ovviamente. Beh, certo, perché altrimenti fa indigestione. È un gioco molto americano, perché sì? Sul piatto di spaghetti, scusate, al pomodoro, nel gioco devi mettere funghi, peperoni, che poi non so se sono peperoni.
Non si sa, ecco, mai, non lo sappiamo mai.
Cipolle, polpette, sì. Insomma, chiunque di noi un piatto di spaghetti così. E poi è anche molto anni 80, mm-hmm, perché in quella scatola c'è molta, 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 molta plastica. Però c'è anche tanto divertimento.
Sì.
E a proposito di divertimento e spaghetti, c'è un altro gigantesco piatto di spaghetti di cui non abbiamo ancora parlato, a metà fra fiction e realtà, ed è quello in cui nuota letteralmente Robin Williams in Patch Adams, che è un dottore molto particolare, un dottore che cura con le medicine, ma pochissime, ma soprattutto con il sorriso, ed è l'inventore della clown terapia. Lui è un dottore vero, non frutto della fantasia di uno sceneggiatore con tanto di villetta sulla collina di Hollywood. Questo dottore nasce a Washington nel 1945, quando oramai mancano pochi giorni alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Suo papà è un ufficiale dell'esercito statunitense, perciò in famiglia sono abituati anche a muoversi e a spostarsi parecchio, cosa che comunque non impedisce di diventare un ottimo, eccellente studente. Poi in una settimana cambia radicalmente la sua vita, a 16 anni. E che cosa succede? È la settimana in cui suo padre, che finì è sempre stato molto assente, sai, quei padri molto distaccati,
sì,
si riavvicina a lui, e proprio in quella settimana, purtroppo, dove loro iniziano veramente a conoscersi, il papà muore. Hunter, questo è il suo vero nome, subisce quella perdita più ancora di quanto si possa pensare, insomma, perdere il papà così giovane. Patisce soprattutto anche i ragazzi che lo bullizzano una volta che sono tornati con la famiglia negli Stati Uniti, perché quando suo papà scompare sono in una base in Germania. Patisce talmente tanto che per 3 volte prova a togliersi la vita. Poi, fortunatamente, ecco un'altra svolta, quella ancora più importante. Si guarda allo specchio e dice: ma sei veramente stupido, perché devi toglierti la vita? Piuttosto reagisci, come dice lui, fai la rivoluzione. E forse proprio in quel momento inizia a germogliare il futuro dottor Patch Adams. Nasce invece ufficialmente quando un suo amico, nel film invece con Robin Williams è un'amica, però poco cambia,
la
storia è proprio così, viene ucciso da un paziente. È il momento in cui Patch si convince dello stretto legame che c'è fra ambiente e benessere, e inventa la terapia del sorriso, quella in cui l'empatia non farà miracoli, ma ci va molto molto vicino. Cosa fa? Cura a sue spese i pazienti, trasforma casa in una clinica, grazie anche all'aiuto di diversi amici e diversi volontari. La medicina per lui deve essere uno scambio d'amore, non un business, deve essere l'antidoto a tutti i mali, e questo antidoto è l'umorismo. Questo non significa che una risata funzioni meglio di un potente farmaco contro una grave malattia, però io credo di poter dire che una sana risata faccia meglio anche di un'aspirina.
Sì.
Quando curi una malattia puoi vincere e puoi perdere, dice. Quando curi una persona pensando che pensa anche a questo quando lui disegna la sua futura clinica, perché sì, la pensa bene, e questa clinica si chiamerà Gesundheit Institute, cioè Gesundheit, cioè salute in tedesco. Lui che è abitato in Germania probabilmente gli è rimasto anche per questo.
Certo.
E quando la disegna, che cosa prevede? Prevede né più né meno che dall'alto si veda la sagoma di un pagliaccio.
Fantastico.
Pace, che ricordo è cerotto in inglese, che cosa fa? A colpi di sorrisi, buon umore, gira il mondo e prova a convincere della bontà delle sue teorie. E non pensiate che non funzionino anche su di lui, perché tempo fa, dopo ben 3 operazioni non andate bene, si vedono costretti ad amputargli il piede destro. Lui non fa una piega, in tutta risposta dice: in effetti qualche anno fa avrebbe potuto anche essere un problema, ma oggi con le moderne tecnologie e una protesi come quella che avrò, non vedo l'ora di presentarmi davanti ai miei pazienti, inventarmi qualche sketch, pardon, qualche nuova cura. Doctor and the Medics, Spirit in the Sky, che riprendono un vecchio successo del 1970. Io quando sento questa canzone, Alice, io vedo sempre
Cosa vedi?
Massimo Boldi in Vespa, in mutande all'inizio di Yuppies 2. Paola Corret sta ridendo perché probabilmente sa di che cosa sto parlando. Alice, ti vogliono benissimo i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori. Perché Raffi cosa ti ha mandato?
Esatto, mi ha mandato la foto del gioco da tavolo di cui parlavi tu, spaghetti. Ecco,
perché tu pensavi che fosse uno scherzo.
No, dai, ne avremo, credo.
Ne avremmo fatti, abbiamo ancora 5 secondi.
Non lo
ne avremmo
so.
Fatti? Non si sa.
Sapere.
Magari ci sono degli scherzi nascosti anche nel notiziario in lingua fa. Facile.
Non lo so, lo scoprirete. Noi vi lasciamo nel dubbio, ma torniamo domani, forse.
Je vois la vie.